nell'hospice dell'ospedale San Martino di Genova. È un'associazione nata 6 anni fa, quindi relativamente giovane, e con due scopi, quello di fornire e formare dei volontari per l'hospice e quello di promuovere una cultura in città, a Genova, più consapevole sul fine vita e sul processo del morire. Così, il primo scopo, abbiamo fatto un sacco di corsi di formazione, adesso siamo un gruppo di splendidi 40 volontari che facciamo uno splendido lavoro, devo dire, all'interno dell'ospedale, e non solo a San Martino, ma anche al Gaslini, all'ospedale dei bambini di Genova. All'interno dell'ospedale abbiamo promosso e finanziato all'interno dell'hospice questi anni. Cos'è la medicina integrativa? Il malato ha due cartelle con cui è curato, due cartelle cliniche. Una cartella con le cure palliative da un punto di vista farmacologico e l'altra cartella viene curato da un punto di vista umanistico con i cosiddetti 5 integratori, che sono i nostri 5 terapeuta, una musicoterapeuta, una tecnica dei massaggi, meditazione e medicina narrativa. Attraverso queste 5 attività ai malati, ciascun malato viene curato globalmente e quindi così pensiamo che sia una presa in carico della persona totale e insomma è una cosa in cui crediamo e che funziona da 2 anni. Guarda invece gli eventi che organizziamo in città, appunto questo, il Death Café è uno degli eventi che abbiamo organizzato negli ultimi anni. Il Death Café è per tradizione viene dal nord Europa e è un incontro che viene promosso per permettere alle persone dare un'opportunità alle persone di parlare della morte. E in genere viene fatto con un conduttore fisso. Noi a Genova l'abbiamo fatto nella nostra maniera, ci vediamo mensilmente, ogni mese, in un bar e c'è un facilitatore che per 1 ora e mezza, con un gruppo di 15-20 persone, non di più, parla.
Preso che da tanti morti avessi pensato a lui. Per ultimo ho preso per mano Tonino De Carlo. Abbiamo parlato come sempre del suo vecchio amore, la figlia del macellaio. Tonino era smanioso come fu da vivo. Mi ha detto di andare più piano, che non voleva sudare. E questa era una poesia. Adesso ve ne leggo un'altra. Mi sentite?
Sì, sì.
Sente? Questa qui invece l'ho scritta quando avevo, cioè, nell'83, 1983, si chiama Per Angelo, una cosa molto breve, che fa così. Esce la morte dalla buca come la formica per riportare al buio il chicco. Ho letto questa poesia che è dell'83 per dirvi che tutto il mio lavoro, questo tema è sempre presente in tutti i libri e in particolare ho scritto 2 libri tutti completamente dedicati alla morte, Cartoline dai morti e Cisco dell'ipocondria. Poi vi leggerò qualche cartolina. Però volevo ancora leggervi una poesia che più che sul tema della morte, sul tema della paura della morte, no? È sempre tratta dallo stesso libro, Cedi la strada agli alberi. È il pensiero della fine che mi ispira. Nella testa ho un cecchino che non spara, prende solo la mira. Questa mi fermerei qui, questo libro. Adesso me ne leggo un'altra. la parte finale di una poesia un po' più lunga, perché sono l'ultimo pezzo, e dice così: solo i morti ormai sono lirici e i vivi che stanno molto male. Io amo i morti e i dolenti estremi. Con gli altri cerco di essere gentile, ma non mi interessano più di tanto. Fino a quando sarò al mondo, darò solo ai morti, e ai dolenti, le mie più belle evidenze. Sentivo un eco adesso. Perché c'è questo eco?
Ti è sentito male l'ultimo pezzo della poesia, ma se riesci
a... Io la posso leggere, ma sento la mia voce che viene, che esce un eco. Vediamo? Adesso no? Adesso no, ok. La rileggo? La rileggo tutta?
Sì, leggela.
Ok. Solo i morti ormai sono lirici e i vivi che stanno molto male. Io amo i morti e i dolenti estremi. Con gli altri cerco di essere gentile, ma non mi interessano più di tanto. Fino a quando sarò al mondo, darò solo ai morti e ai dolenti veri le mie più vere confidenze. A parte adesso queste poesie, questa ultima, che sembra un po' così strana, ma è, credo sia vera, cioè proprio io veramente un rapporto di commozione quando vado in un cimitero, non solo quando vado a vedere i miei cari, ma qualunque morto che sta lì mi dà sempre un attimo di commozione. Sembra incredibile che ci sia stata quella persona che io non ho mai visto, che poteva fare l'insegnante, l'avvocato, il contadino, e che adesso sta lì. E per questo mi ha molto ferito la vicenda di questi ultimi mesi in Italia, quando con l'arrivo della pandemia si è a un certo punto, in maniera piuttosto frettolosa, dichiarato, diciamo così, si sono stati chiusi i cimiteri e impediti i funerali. Ora, probabilmente in una fase, diciamo così, di emergenza, si poteva giustificare appunto il fatto di impedire i funerali, perché effettivamente il funerale produce un assembramento, l'assembramento è pericoloso, e quindi, però quello che mi ha colpito è che questo impedimento di un rito così importante sia avvenuto nella sostanziale indifferenza, diciamo, del popolo italiano, o delle forze politiche, degli intellettuali. Ho sentito, almeno quello che è arrivato al mio orecchio, ho sentito pochissimo dolore per questa impossibilità di fare i funerali. Perché, tra l'altro, nel caso dei malati, dico, queste persone morivano da sole, quindi doppia beffa: muori da solo senza poter stringere la mano a un tuo caro, e praticamente questi non sono morti, sono spariti. E morire è una cosa, sparire è un'altra cosa. E tanti di noi hanno avuto delle perdite in questi mesi, amici, parenti, appunto, a cui non hanno potuto, diciamo così, dare l'omaggio del funerale. E la stessa cosa mi è sembrata incredibile, quella di non poter andare nei cimiteri. Qui veramente, se pensiamo che le persone sono andate tutti i giorni al supermercato, ovviamente mettendosi in fila, distanziate, non si capisce perché non si poteva andare al cimitero, dove è difficilissimo produrre un assembramento, e comunque ci poteva stare il custode davanti alla porta che faceva entrare un numero, diciamo, limitato di persone. Quando uscivano, entravano gli altri. Questo perché sto dicendo questa cosa? Per dire che probabilmente questo processo di rimozione della morte, che in Occidente è molto forte, se ne parla anche da tempo, in questa occasione, diciamo, è stato proprio confermato, si è palesato in modo clamoroso. Anche l'apertura parziale del governo ultima, quella di fare i funerali con 15 persone, rivela comunque così una poca attenzione, perché se muore una persona e c'ha 20 parenti stretti, 20 amici carissimi, che facciamo? 5 li teniamo a casa? Cioè, con tutte le precauzioni, secondo me i funerali si devono fare, perché, ripeto, nelle fabbriche si lavora con le precauzioni, la fabbrica del cordoglio, chiamiamola così, no? La fabbrica della commozione, la fabbrica della vicinanza, la fabbrica del celebrare la vita di qualcuno che non c'è più. Cioè, una società, una nazione non è solo il PIL, non è solo l'insieme delle sue azioni materiali, è anche qualcos'altro. Anzi, secondo me, se noi non lavoriamo sulla dimensione simbolica, sulla dimensione sentimentale, alla fine anche le performance economiche ne risentiranno. Quindi, ora, al di là del mio rapporto personale con la morte, diciamo, forse nelle poesie collette più intuitive, c'è una questione, diciamo, politica, generale della comunità. Per me la comunità è fatta di vivi e di morti. Non a caso uno scrittore francese famosissimo, Marcel Proust, diceva: i vivi sono dei morti non ancora entrati in funzione. Ora, a me sembra che produrre questa separazione dalla morte, cioè, fa morire un po' anche la vita. Cioè, paradossalmente, se muore la morte, siamo fritti. E lo dico partendo da una considerazione molto semplice, personale. Cioè, io vivo in un piccolo paese, per tutta ormai ho 60 anni, quando avevo 20 anni, 10 anni, 30 anni, era normalissimo che nelle discussioni quasi sempre affiorasse il nome di qualche morto. Cioè, le gesta, diciamo così, delle prime morte venivano evocate ugualmente come quelle dei vivi. Quasi non c'era distinzione, no, tra vivi e morti. Adesso, notando, quindi mutuando qui un criterio occidentale, come se fossimo a New York, anche a Bisaccia, ho notato che dopo il funerale, subito dopo il funerale, tu si torna alla normalità, hai per qualche giorno uno sguardo più lieve da parte dei tuoi concittadini, hai avuto una sventura, ti meriti uno sguardo più lieve, no? Come se dicesse: questo ragazzo ha avuto una sventura. Dopo un po' questo sguardo lieve finisce, torna lo sguardo un po' cattivo, solito, e quindi la sventura è un po' banalizzata, non è più... Ti rendi conto che in questi paesi una volta le vedove portavano il nero per tutta la vita, cioè si metteva la pezza davanti alla porta della casa del morto. C'era, noi andavamo a vedere i funerali, mi ricordo sempre questo momento dolorosissimo di quando entrava il prete nella casa per portarsi via praticamente il morto, per avviarlo appunto verso la chiesa e poi al cimitero, ed è il momento in cui in quella casa tutti, diciamo così, manifestavano forza e loro strazio. Adesso succede addirittura di sentire un applauso, o comunque vai nella casa del morto e vedi i figli, i parenti che quasi stavano sorridendo, quasi con un'aria per dire: vabbè, non è successo niente. Mi è successo varie volte di stare lì silenzioso e di vedere i parenti, amici che parlavano della Juventus, di quello che avevano detto la sera prima Porta a Porta. Cioè, davanti al defunto si è persa quella compostezza, diciamo così, che c'era una volta. Mi è capitato ad Avellino una volta, davanti a una signora morta, che c'era un politico che si è presentato nella stanza con un fascio di giornali, nella stanza dove stavamo tutti intorno. Avrebbe potuto, no, metterli fuori. Invece lui si è presentato con questo fascio di giornali come se fosse a un'assemblea di partito. Mi succede, io sono stato lungamente insegnante elementare, mi colpiva molto il fatto che quando c'era un dito di neve le mamme non mandavano il figlio a scuola, quando moriva il nonno del bambino, il bambino veniva a scuola per sottrarlo, diciamo così, alla cerimonia. Questi sono piccoli segni, diciamo, di barbarie, secondo me. Noi non ci rendiamo conto, ma i nonni dei nostri nonni, che potevano essere contadini, persone molto povere, avevano un'eleganza, un garbo, una potenza spirituale che noi abbiamo perduto mediamente. Poi ci sono le eccezioni, c'è, cioè, chi è più stronzo, però tutti quanti, non è che erano più buoni e noi siamo più cattivi, no, perché la città contadina era anche un mondo violento, non è questo, però noi abbiamo perso qualcosa, abbiamo proprio perso il senso della sacralità della vita. Anche quando ne parliamo, anche quando pronunciamo queste cose, in realtà è un po' una cosa che ci attraversa d'accatto, che pensiamo un po' nel supermercato delle opinioni. Non siamo, non è più una cosa di cui siamo incarnati, no? Perché è andata via, perché il sacro ci ha un po' lasciato. Quindi la mia battaglia è un po' ambivalente. Come tutte le persone, a me la morte scandalizza, non vorrei che morisse nemmeno una formica, quindi io non accetto, diciamo così, per me resta scandalosa la morte, ripeto, di chiunque. D'altra parte non accetto nemmeno appunto la banalizzazione della morte, cioè lo ammetto, un atteggiamento ambivalente, perché non mi piace tutta quella retorica, ritorniamo acqua, sale, ci sciogliamo. No, cioè a me mi indigna il fatto che le persone così all'improvviso possano scomparire, mi sembra una cosa così brutta. D'altra parte però mi sembra che la morte è una delle poche cose decenti che c'è ancora, cioè mi sembra più dignitosa molto spesso della vita. Infatti volevo leggervi un'altra poesia dove forse è accennato questo concetto, ce l'avevo pronta qui, e dice così, soprattutto la parte finale: le nuvole nerissime, il vento con la faccia storta che viene dalle cantine di Sarajevo, mia madre è sepolta sui tetti, mio padre in mezzo alla strada, ognuno ha un filo per coprire la salma che portiamo dentro. Non è mai morto nessuno che non sia già morto. Questo era per dire che se noi non abbiamo questo sentimento del sacro, arriviamo alla morte un po' già morti, no? E poi vabbè, questo è un discorso lungo, però insomma io ho questa... E un'altra cosa che volevo dire, la cura delle persone malate. Prima ho accennato al fatto che negli ospedali si poteva e si potrebbe ancora con qualche sforzo tenere un familiare laddove lo vuole vicino al parente, con tutti ovviamente gli accorgimenti. Ma io, quando per esempio mia nonna si è ammalata, tutte le anziane della strada, che poi non erano anziane, erano donne di 60 anni, che nel 1978 sembravano anziane, non dimentichiamoci questa cosa, alle 5 della sera si presentavano perché non era ammalata Antonietta Capazzo, era ammalato un pezzo della strada, cioè le persone erano persone comunità, erano persone paese, quindi la strada, il paese sapeva che Antonietta si era ammalata, quindi partecipavano, non volevano farsi trovare impreparati, no? Scomparsa. Adesso invece che succede? Si sparge la notizia, ciao, lo sai che Carmine c'ha un brutto male? Si allude spesso al tumore. Dopodiché di questo Carmine si perdono le tracce, se ne occupa la moglie, va in ospedale, appunto, va a pancia tondo, va all'hospice, non se ne sa più nulla, e poi compare il manifesto funebre, è morto Carmine, il funerale, eccetera, eccetera. Ripeto, funerale, sempre per fortuna ancora affollato, e poi questo Carmine di nuovo sparisce. Quindi la mia battaglia persa, ho l'impressione che sia una battaglia persa, è quella di dire ai vivi, dare attenzione ai dolenti, ai morenti, perché è comunque un'esperienza preziosa che riguarderà tutti, ma noi da vivi, nel momento in cui vediamo una persona che muore, è doloroso, però è straordinario il fatto che io posso parlare, posso camminare. Cioè, pensate che cosa darebbe un morto per fare uno sbadiglio in un giovedì pomeriggio qualsiasi, non lo può fare. Allora noi, la vicinanza col dolore non deve servire a stare tutta la vita a piangere, non è quello, non è che chi parla della morte è un tristone, è un pesante, no. Chi parla della morte è una persona sensuale, allegra, una persona che sa anche godersi la vita, proprio perché ha un profondo sentimento della morte. Io proprio l'ho notato con chiarezza questo, ci sono due tipi di persone, quelli che la morte proprio non la capiscono, come non si capisce la letteratura greca, come non si capisce il bresbo, insomma è una cosa che, sì, gli muore il figlio, ovviamente la persona sta stravolta, però tu ti accorgi da come ne parla, da come vive quella cosa, che è una cosa che sta all'esterno. In altri la morte è come un fiordo, cioè proprio entra profondamente ha delle grandi insenature nella carne. Ecco, io simpatizzo per le persone che hanno il sentimento della morte. E puntualmente ho visto che queste persone hanno anche un sentimento della poesia, hanno anche un sentimento della gentilezza, della clemenza, direi anche perfino della bontà. Quindi questo è un po' diciamo così, quello che mi premeva dirvi, però adesso voglio ascoltare pure voi, poi vi leggo qualche altra poesia. Se siete d'accordo mi fermerei qui, poi se volete posso andare ancora avanti. Mi affido a voi, ditemi.
Ma prendo magari un secondo la parola, visto che sono stata gentilmente coinvolta in questa avventura. Intanto mi hai fatto venire in mente che avevo sentito a un certo punto un brano in cui diceva, questo autore che vi chiedo scusa, non ricordo, diceva: i morti fanno finta di non esserci, ma in realtà sono tutti intorno a noi. E mi sembra molto bello che tu ci abbia restituito questo senso di una comunità fatta tanto di morti quanto di vivi, fatta di radici, fatta di storia. Se noi rimuoviamo quel pezzo, rimuoviamo tutta una parte di noi. E poi come tu abbia in qualche modo, e forse mi piacerebbe che magari dicessi ancora una cosa su questo, sottolineato come se noi non ci... non prendiamo di nuovo un po' di confidenza con la morte, non ce ne lasciamo toccare in qualche modo. Mi è piaciuta questa immagine del fiordo. Il fiordo è qualcosa che entra, ti tocca, tu l'hai detto, ti tocca nella carne, ti fa sentire la tua vulnerabilità, ma questo ti permette di essere più ampio. Il sacro, secondo te, quindi a maggior ragione, si recupera attraverso la confidenza con la morte, l'accettazione della morte, questa interezza della vita e quindi della sua sacralità passa necessariamente da lì?
Potrebbe, sì, una bella riflessione. Sì, perché se tu ci pensi che hai un parente e si ammala, se tu lo accudisci, se tu stai davanti a tua madre e cerchi di stare lì fino all'ultimo saluto, gli stringi la mano, le stringi la mano mentre sta morendo, sicuramente fai un'esperienza importante. Se tu invece appena tua madre si ammala, prima la metti, le metti una badante, poi la mandi in ospedale, poi dall'ospedale finisci all'hospice, cioè tutta, diciamo così, l'agonia, la fine di tua madre è in realtà un'esperienza mancata e quindi lì, diciamo, perdi qualcosa. Poi che cosa? La poesia, manco a dire, non si legge. L'amore, no, non va bene. Cioè le esperienze nella vita, ci sono delle esperienze che ci possono, diciamo, servire a fare... cioè se vuoi mettere sui muscoli devi andare a fare footing. Se vuoi tenere vivo il senso del sacro devi essere attento al dolore, devi essere attento all'amore, appunto alla poesia. Ci sono delle esperienze umane ci rendono più umani, no? Quindi è una scelta. Tra l'altro in queste cose ci sono pochi alibi, non è che c'è un problema che devi essere ricco per fare queste cose, no? O le possono fare i poveri, i ricchi, si possono fare in città, in paese, non abbiamo scuse, non è che il governo ci impedisce, no? A parte la storia dei funerali, in realtà è l'uomo, diciamo così, l'uomo medio occidentale di quest'ultimo scorcio, di suo inizio di secolo, dovrebbe questa rimozione della morte non ci rende più felici. Cioè se questa rimozione ci portasse lietezza, cioè tu vedi le facce di queste persone, ma come sono allegri, ma come sono lieti, non è così, a prescindere, pure prima del coronavirus, cioè c'era una grande depressione in giro. Ora, questa depressione da dove arriva? Arriva tutto dal fatto che non c'è lavoro, ma io non la leggerei così. Se noi vogliamo dire che è tutto un problema perché c'è la globalizzazione, ci sono le multinazionali, c'è qualcuno che ci vuole mettere lo sgambetto a tutti i costi, cioè, ma è un alibi per scaricarci delle nostre responsabilità. Noi dobbiamo capire che il dolore, confrontarsi col dolore può essere faticoso, ma è una fatica che produce intensità. Ora, ci interessa la vita intensa o ci interessa così, fuggire di qua e di là senza concludere nulla? È però qualcuno ce lo deve insegnare, cioè a scuola, alle scuole elementari, gli insegnanti devono parlare di queste cose, cioè la morte deve essere non una materia scolastica, ma deve essere dentro le aule, dentro la vita delle famiglie, dentro le discussioni anche tra amici al bar, ma non per piangere, per rattristarsi, ma perché è solo questa cosa qui che dà slancio vero alla vita, ma anche ai banalissimi gesti, anche fare una pizza. Se veramente vuoi fare una pizza solenne con gli amici, se sai che quella pizza potrebbe essere appunto è una festa, che i morti non si possono fare una pizza, e quindi quel gesto diventa enorme, che veramente alzare un bicchiere è un gesto enorme, che nessun morto e nessun malato grave può alzare un bicchiere. Quindi ritorno a quello che dicevo prima, ci sono esercizi per riabilitarsi al sacro, e che il contatto con la morte è uno di questi.
Lasciamo le domande e la parola
a disposizione.
Ai presenti.
Sentiamo. Chi parla? Io non sento nulla, eh?
No, neanch'io. Non so se non ci sono o se c'è timidezza a rompere il ghiaccio.
Franco, ti chiedo io una cosa allora. Ma visto che hai detto che sei stato insegnante a scuola, no? Tu hai avuto modo di portare questa cosa nelle scuole, nell'educazione dei bambini, e come l'hai fatto, se l'hai fatto?
Ah no, ma io non l'ho fatto anche inconsapevolmente, non è che me lo sono, non è che ho fatto un progetto, perché poi io non amo molti progetti. Cioè a me succede a scuola, è successo in delle discussioni appunto con amici, cioè io metto i morti al centro. Per esempio a scuola si passava un funerale, diceva ragazzi sta passando un funerale, e i ragazzi andavano verso la finestra, io li facevo andare, non è che dicevo... cose banali, non è che ho fatto un progetto sull'amore. Secondo me noi non dobbiamo diciamo strutturare la cosa, no? Diventa è proprio una naturalezza. Oppure gli facevo fare un tema, diceva se andate al cimitero scrivete qualcosa, oppure se è morto vostro nonno. Sì, era una cosa così che a me sembrava naturale, quindi non direi che ho pensato in maniera sistematica, ma non deve essere appunto una cosa sistematica, perché non è che poi la morte è l'unica, è solo un piccolo spostamento di, ma non so, diventiamo, cioè, io non sono necrofilo, manco voi credo, no? Cioè noi non è che non ci interessa la vita, parliamo della, noi abbiamo capito, credo, sentiamo nella carne che la vita è più intensa e più completa se c'è questa consapevolezza che tra l'altro nessuno ancora smentita, che tutti quanti moriremo. Cioè la vita non è nient'altro che tempo che passa in attesa di morire. Qualunque cosa fai, vai al mare, vai a fare una pizza, fai l'amore, dormi, sempre quello accade. Non è una cosa piccola, ed è una cosa che non ci deve nemmeno terrorizzare. Dobbiamo educarci a vivere dentro questo limite e a darci un attimo di bene, a scambiarci questo. E quindi da bambini ben venga questa educazione alla mortalità, al fatto che appunto il nostro orizzonte è quello. Non c'è nulla di cupo in questo momento.
Grazie.
Volevo leggere una poesia dove forse questo discorso della vediamo se lo dico meglio in versi. Dice così: lo so che ognuno è il gigante delle sue ferite. Lo so che ognuno è dentro una lotta senza fine. Non c'è riparo al guasto che ci attende. Non si può diluire la morte, ma ogni giorno si può avere un attimo di bene. Si può, con umana pazienza, guardare questo mondo che si scuce. Se nulla è sicuro e nulla sembra vero, restiamo vicini. Strofiniamo il buio per farne luce. E questo è il compito appunto di strofinare il buio, pensare alla morte in modo per strofinare il buio per farne luce. Mi sembra una bella immagine.
Bellissima. Ma quindi in qualche modo il poeta frequenta il tragico per quello che ti riguarda? Se per tragico intendiamo luce e buio insieme?
Ma un grande critico letterario italiano, Gianfranco Contini, disse una volta che il poeta è quello che quando non è sicuro di svegliarsi la mattina, cioè sente di avere le ore contate. Io una volta ho scritto che vivo come se un medico mi avesse assegnato un'ora di vita, no? Quindi, ma questa è una cosa che non riguarda, che non credo sia di tutti gli scrittori, poeti, no? Quindi non posso, diciamo, generalizzare. Certamente la mia esperienza, Kafka, tanti autori, mi pare che è abbastanza strano che uno scrittore importante, con una certa, con una sua forza, non abbia una qualche confidenza con la morte. Io non ne conosco. In genere gli scrittori grandi sono tutti Leopardi, ma tutti, Dante ha fatto un viaggio. Quindi nel mio caso c'è la dimensione biografica particolare. Io da bambino ho sempre vissuto con questo sentimento della morte, perché mia madre mi diceva sempre che io a 3 mesi stavo per morire, ero al Cotugno di Napoli, malattia infettiva, la difette. Mia madre, invece di godersi il pericolo scampato, per tutta l'infanzia, per tutta la vita, mi vedeva come quello che era fragile, che non poteva andare per il mondo, che doveva stare lì, perché insomma infatti mi portava a fare analisi, la gola, cioè spiava sempre, mi spiava per vedere se usciva fuori qualche guasto, cioè non si fidava del mio corpo, pensava che io, e ovviamente io ho percepito, e quindi tutta la mia vita si è basata sulla paura della sua morte, perché poi lei diceva che si era ammalata per colpa mia, a seguito di questa malattia mia, quindi io temevo che lei morisse perché lei soffriva di mal di cuore, poi in realtà è morta con un tumore, e lei pensava che io fossi malato, quindi in realtà si è creata una sorta di gabbia, un rapporto a due molto stretto, di cui non mi sono liberato nemmeno dopo la sua morte, perché come sapete c'è anche una madre interna, no? Oltre che la madre esterna, e quindi io ho cercato di fare buon uso, diciamo così, di questa condizione psicologica particolare. Mia madre non ha colpa di questa cosa, perché a sua volta mica mi voleva rovinare la vita. Mia madre ha fatto quello che ha potuto, cioè a sua volta veniva da altri meccanismi. Però secondo me ognuno di noi, infatti ho scritto una poesia che dice: sono un paralitico che si è iscritto alla gara di salti in alto. Cioè noi non possiamo impedire il trauma, impedire l'avventura, tipo il Covid è arrivato, dopodiché puoi fare buon uso di questa sventura, sia a livello collettivo che a livello individuale. Cioè io nella mia vita mi sono reso conto che avevo questa ferita, la scrittura ogni giorno, io ogni giorno medito sulla morte, e quasi ogni giorno scrivo qualcosa che ha a che fare con la morte. Non è che questa cosa qui mi fa guarire, attenzione, non è che forse fa più guarire la lettura. Secondo me uno che è spaventato e legge delle buone poesie, a volte la poesia può guarire. La scrittura no, la scrittura, diciamo così, perché tu lavori proprio sullo spavento, quindi in qualche modo se ti calmi non hai dove pescare, quindi è un circolo vizioso. Scrivi per calmarti, ma in realtà per scrivere devi stare spaventato. Però diciamo, non lo so se vale per tutti, ma sicuramente io sono nel demanio della morte, cioè non ne sono mai uscito, però questo non mi ha impedito di fare anche una vita in qualche modo così, non so, non credo di essere più triste di altri, più pesante di altri, più cupo, cioè credo di aver portato nel mondo con le persone vicine bellezza, allegria, organizzo festival, sono molto aperto alle relazioni umane, non è che mi metto la mattina e dico Madonna, devo morire, no.
Non dai questa impressione, anzi l'impressione è che...
Però ce l'ho questa questione, e non ho nessun problema a esporla, perché noi la nostra ferita dobbiamo esporla. Io dico dobbiamo federare le nostre ferite, perché uno dei problemi di questo tempo è che in realtà poi la gente non le tira fuori le ferite, no? Perché hai paura che, insomma, di sembrare quello che già appunto che sei ferito, ma in realtà sono tutti quanti feriti, ognuno c'ha la sua, tutti abbiamo un buco al centro che stupidamente proviamo a riempire con le merci, con gli occhiali da sole. In realtà questo buco non si colma, non si colma. Di questo buco si può solo, diciamo, parlare, lo possiamo solo, diciamo così, affiancare ad altri buchi e consolarci reciprocamente. Non esiste un qualcosa per riempire quel buco, secondo me. Che dite, ragazze?
Io, se posso, vorrei fare una domanda.
Vai, io bevo. Buongiorno.
Purtroppo mi sono collegato un po' in ritardo e spero che non abbia già risposto alla domanda che le volevo fare. Io volevo partire dalla riflessione che fa Epicuro, ovvero lui dice che uno dei mali che affligge l'uomo, uno dei mali forse quello più grave, quello più importante, è la paura che l'uomo ha della morte. E lui la motiva, dice che è insensato temere la morte, poiché nel momento in cui noi ci siamo, noi siamo presenti, siamo coscienti, lei non c'è. E nel momento in cui lei arriverà, noi non ci saremo più. Di conseguenza sono due realtà che non si incontrano mai, due linee parallele che però non si vedono nemmeno. Io volevo chiederle se, sempre ovviamente se non ha già risposto, se secondo lei è davvero possibile non temere la morte, o se è soltanto un qualcosa che ci dicono, che ci ricordano sempre, non aver paura di morire, sarei triste, vivrai male ricordando il fatto che prima o poi tutto finirà. E quindi appunto la mia domanda, mi sbrigo, è appunto secondo lei è possibile non avere paura della morte?
Allora, no, non avevo risposto, perché questa frase di Epicuro la conosciamo tutti. E personalmente, l'ho detto prima, io non sono tranquillo, cioè non mi sento di dire non ho paura di morire, e non ho paura di dirlo che ho paura, anche molta paura, però non posso escludere che ci siano persone che questa paura non ce l'abbiano. A volte, soprattutto nelle persone di fede, che spesso dichiarano, ho visto spesso anche delle persone che si sono convertite al buddismo e mi dichiarano appunto che hanno superato, grazie a questo approccio religioso, mi dichiarano che hanno superato la paura della morte. Ora, in molti casi queste persone sono sincere, in molti altri secondo me no, nel senso che io non ci credo, perché poi dai comportamenti che hanno queste persone, ma anche per esempio proprio di alcuni preti che io ho conosciuto, che ovviamente quasi per mestiere, no, dovevano dichiarare, no, di non avere paura, perché se il prete dice che ha paura, finisce un po' tutto il suo lavoro, no, il senso del suo lavoro. E invece secondo me un prete intelligente può tranquillamente dire che ha paura della morte. Dopodiché la sua religione magari ci dice che la vita continua, ma comunque il fatto che ci si distacca da questo corpo non è un evento banale. Cioè mi sembra che è stupido banalizzarlo, l'ho detto anche prima, non è che uno si va a fare una passeggiata, cioè una persona, un corpo che diventa freddo e muto, che un minuto prima era lì che parlava, sorrideva, beveva una birra, è una cosa comunque enorme, è la cosa più grande che capita nella vita di un individuo, e che tra l'altro quando moriamo, moriamo per tanto di quel tempo, perché noi non è che moriamo per 2 settimane, non è che moriamo per 2 anni, noi moriamo per tanto di quel tempo, per quello che ne sappiamo, che se ci pensi bene ti viene mal di testa. Quindi io ho paura, quelli che non hanno paura mi compiaccio, mi interessano molto, comunque mi interessano quelli che parlano della morte, cioè che affrontano la questione, o per dire che hanno paura, o per dire che stanno facendo delle cose per vederla diversamente. Quindi, appunto, uno ti cita Epicuro, un altro ti cita Buddha, un altro ti può citare. Cioè, i fili a cui ti puoi appendere sono tanti. L'importante è che sei onesto, cioè che fai salire quello che hai dentro veramente, perché se poi tu acquisisci, ti metti un abito di calma che non hai, non serve a molto. Secondo me lo spavento, se è dichiarato, in qualche modo già è un po' attenuato, solo per il fatto che lo dichiari. Se lo nascondi, ti scava dentro, si allarga. Quindi io la vedo così, però io ho molta paura.
Io per me faccio ho fatto perlomeno una profonda distinzione tra la paura della morte, che è una cosa, e la morte in se stessa, che è diversa. Io ho paura della morte, ma credo che, almeno per quella che è la mia esperienza, tutti quanti hanno paura della morte, è arrivato al momento, un briciolo di paura c'è. Invece parlare della morte è diverso. A me è piaciuto moltissimo, ti ho ascoltato molto quando parlavi dei bambini. Una cosa che mi ha molto colpito è che i miei genitori, io sono molto anziana, ho più di 70 anni, per cui chiaramente i miei genitori sono mancati. Ma da sempre con mio fratello festeggiamo il compleanno di papà e di mamma, e lo festeggiamo facendo proprio una festa. Cioè, una festa, ci ritroviamo a cena, parliamo di loro, parliamo con i nostri figli, e molto spesso il racconto, perché credo che le persone che ci hanno preceduto in qualche modo sono le nostre radici, e quindi parlare di loro e raccontare, ma anche di cose banali, qualche volta siamo da ridere, qualche volta siamo un po' più seri, qualche volta è così, significa proprio mantenere quel filo tra noi e chi non c'è.
Bello questo fatto della riunione di famiglia.
Sì, infatti mi hanno preso un po' in giro quando ho detto: dove vai stasera? Vado a festeggiare il compleanno di mio papà. Ah, perché poi non dico avrebbe, dico ah, perché ce li ha, perché c'è stata una data di nascita. E nonostante che non ci sia più, li compie gli anni, e quindi è molto attualizzata questa cosa. Ma loro mi hanno venuto da ridere un po', gli amici, quando gli ho detto queste cose.
Bello, bello, mi piace molto questa di tenere i morti a tavola, assolutamente. Mi sembra proprio una. E ripeto, e di evocarle nelle discussioni, ma deve essere una cosa proprio naturale, perché ripeto, stanno lì, non fanno alcune cose, ma tra l'altro chi siamo noi per dire che i morti sono morti? Tra l'altro, cioè, noi non abbiamo, cioè è un'arroganza del vivo, cioè tu puoi dire io mi muovo e sembra che lui no, ma
tra le altre cose
non è che puoi dire più di tanto,
parlando con mio fratello, no, penso che se noi esistiamo è proprio perché ci sono esistiti degli altri prima di noi, perché se no non ci saremmo noi, saremmo altro, non saremmo io e lui così come siamo.
Quello è chiaro. Tra l'altro, quando tu fai uno sguardo, muovi un ciglio, proprio appare tua madre, appare tuo padre, anzi più vai avanti negli anni e più proprio loro affiorano, no? Le ossa del collo. C'è proprio è bellissima una fioritura del morto nel nostro corpo, no? C'è il padre che è al cimitero, però in realtà continua a vivere, man mano che noi invecchiamo, lui appare sul nostro viso. È impressionante questa cosa. Quindi ci fiorisce dentro, in realtà. Con la vecchiaia ci fiorisce, diventiamo molto simili ai nostri genitori.
Volevo dire una cosa, Franco.
Prego.
Franco, sì. Allora sì, ti ringrazio proprio tanto per il fatto che hai detto ho paura della morte, perché io proprio sì, vedo che è difficile, no? A volte dirlo, ci si difende, allora mi piacerebbe di approfittare anche di questa occasione che abbiamo, di questo tempo, proprio perché ciascuno, chi ne ha voglia, no? Possa dire in questo momento che cosa in che cosa vi fa paura, no? questa morte, questo processo del morire. Quindi io personalmente sento che sto lavorando molto in questi ultimi 20-30 anni, proprio perché penso che sia per me è un esercizio imparare ad arrivare al processo del morire, no? Dovrei essere preparata come vorrei. Quello che mi spaventa tanto, come hai detto tu, è l'eternità, il pensiero del dopo, no? È proprio è una cosa. Infatti cerco di proteggermi e di confortarmi, perché dicendo, vabbè, io credo alla reincarnazione, forse ci sarà un'altra vita, chissà. Però questa l'idea dell'eternità, sento che mi fa, sì, se non mal di testa, un'angoscia tremenda proprio. Grazie comunque, Franco, e vorrei che gli altri, tutti i volontari che ci sono, con cui parliamo sempre di questo processo del morire, in questo momento, oggi, come ci sentiamo di fronte a questa paura della morte, no? Dai.
Ah, io allora, io ho paura, però.
No. Vabbè. Io ho sempre avuto paura di morire, della morte, da quando sono nata, e comunque dovrò morire. Adesso, pensando a questa pandemia, no? Tu hai detto che ci sono i cimiteri chiusi, le chiese chiuse, eccetera. Ma una cosa che ha colpito me, come tutti gli italiani, penso, è, non so, la città di Bergamo, quando vedere tutte quelle bare portate dai camion militari, e anche queste fosse comuni. E pensavo che queste cose rimarranno nella storia, ne parleranno i miei nipoti, uno ha 8 anni, uno ne ha 13, e non hanno visto queste cose, ma ne sentiranno parlare. E, perché la parola pandemia è la prima volta, no, che la vivo, che la viviamo tutti. E quindi secondo me abbiamo avuto tutti contemporaneamente paura di morire in un altro modo, e abbiamo trovato nella casa un rifugio, e vabbè, volevo solo dire questo e grazie.
Io ho proprio paura del passaggio, ho proprio paura della sofferenza, e ho proprio paura di andare incontro in qualcosa che non so, che non conosco. Questo è quello che mi fa paura della morte, non il dopo, ma è proprio il passaggio.
Posso?
Sì.
Mi sentite? Ciao. Senti, vabbè, non ho sentito dall'inizio, però mi intrometto. Allora, volevo dire, sì, forse fa più paura la sofferenza che la morte, cioè la paura di soffrire, di come si arrivi alla morte. Insomma, mi complimento con il tema e con il relatore, perché io sto scrivendo un libro sulla morte e mi ritrovo su tutto quello che sta dicendo. E una cosa che mi ha colpito, che volevo condividere con voi, magari l'avete detto o la conoscete, è che praticamente leggendo ho letto un'idea dove dice: noi siamo vivi, ma per quanto tempo siamo stati? Cioè il nostro passato, per millenni di più, non siamo stati vivi, e quando moriremo, per quanto tempo non saremo? Tantissimo, infiniti. Quindi la nostra vita non è altro che una scintilla di essere in un'eternità di non essere. Forse noi siamo più morti che vivi. La nostra condizione normale è non essere, è essere morti. La nostra vita è proprio il diagramma che è un certo punto. Si impenna per un attimo, però fondamentalmente la nostra esistenza è una non esistenza, cioè noi non siamo mai esistiti, e questo passaggio veloce sulla terra, come dire, ci dà questa emozione, questa sensazione di esserci, di andare avanti, con i nostri posteri e con i nostri armi. Diceva la signora che parlava. Quindi mi interessava questa, come dire, questa concezione di non vita, che fondamentalmente la vita è proprio la porta di vita in un secondo di praticamente. Ci tenevo a condividere questo concetto, che secondo me è interessante, insomma, lascia che pensare.
Grazie.
Io devo dire che penso della morte di aver paura di tutte le cose che non farò, di tutte le cose che devo, che uno lascia quando muore, e quindi delle cose che pensa di voler ancora fare. E questo è la cosa che, quando penso alla morte, mi spaventa e mi fa soffrire. Poi probabilmente ci saranno altre cose, però adesso mi viene in mente quello. E c'era un'altra cosa che volevo dire, ma non me la ricordo più.
Faccio un intervento breve anch'io. Io premetto, sono abbastanza giovane, quindi forse è un po' strano che dica che, però anch'io personalmente mi ritrovo a temere un po', forse perché è qualcosa da cui i miei genitori mi hanno sempre tenuto un po' lontano, nel senso, è capitato anche poco tempo fa che sia venuta a mancare una persona e non mi è stato detto subito per paura che io ci rimanessi male, e io questa è una cosa che non accetto, che non ne capisco il motivo, perché trovo che sia una cosa, per quanto non sia accettabile, però trovo che sia una cosa normale, quindi non però comunque, appunto, ricollegandomi a quello che chiedeva la signora di fare le proprie considerazioni, a me fa un po' paura l'idea, citando una canzone di un grande cantautore che lei, Franco, penso che conosca, Bruno Ricas, mi fa paura l'idea di scomparire, di quello cui mi aggrappo, che tutto quello cui mi aggrappo prima o poi dovrà finire, citando le parole della sua canzone. Quindi volevo condividere, questo è quello che penso io.
Buonasera, io volevo condividere un discorso riguardante il rapporto morte e malattia. E diciamo che ci sono tre tipi di morte, no? Possiamo parlare della morte violenta, inaspettata, per sopraggiunge che non ce l'aspettiamo. La morte per malattia invece è una morte preannunciata. Dobbiamo attendere il momento che arriverà. E poi c'è la morte nel sonno, la morte più tranquilla. Pensiamo alla morte di uno yogi che muore nella consapevolezza senza la paura, insomma, comunque nella quiete. E io ho avuto modo di vedere due persone molto vicine a me ammalarsi di cancro e poi doversene andare. Le famiglie hanno scelto di non comunicare alla persona malata che mancava poco tempo, insomma. Recentemente è stata una mia allieva di yoga. Quando sono andata a trovarla nell'hospice, la famiglia mi ha detto: lei non sa di trovarsi in un hospice, pensa di essere all'ospedale. Io stessa ho avuto un tumore, quindi mi sono molto immedesimata nella cosa e secondo me, insomma, almeno io come vivo il rapporto con la morte, che se fosse successo a me di sapere di dover avere comunque i momenti contati, avrei voluto saperlo. E, ricollegandomi all'intervento iniziale, c'è un tabù, c'è proprio il tabù della morte. Della morte non se ne vuole parlare, è un discorso che, come diceva la ragazza poco prima, no? Non mi hanno voluto dire che la persona stava male. Ma è come dire non vivere nell'autenticità, perché appunto noi siamo essere per la morte, quindi quando io sono andata a trovare questa mia allieva, amica, di che cosa dovevamo parlare? Del tempo. Io avrei voluto parlarle, che cosa vuoi che succeda a tuo bambino quando non ci sarai più, che cosa vorresti che facessimo al tuo funerale, non lo so. Io comunque, se dovessi sapere di morire, cioè, la morte per malattia è una bruttissima morte, ha il vantaggio, però forse l'unico vantaggio è che ti puoi preparare, sai che manca poco e quindi puoi fare tutta una serie di cose. Quindi non lo so se la mia visione è un po' diversa dagli altri, però credo di sì, perché comunque appunto ho avuto modo di constatare che persone a me vicine, i loro familiari hanno scelto di non farglielo sapere e si doveva parlare di tutto tranne che quello che stavano attraversando. Penso a una canzone che cantavo spesso con le mie amiche, della Vanoni, che dice vado verso la morte senza paura. Anche l'esperienza del parto, vorrei collegare il discorso del parto, no? Molte donne si avvicinano al parto con la paura del partorire e cercano l'anestesia o comunque preferiscono non essere consapevoli. Secondo me le esperienze comunque della nascita, della morte, sono le esperienze più autentiche che abbiamo. Sicuramente l'esperienza della morte fa paura perché è l'epilogo. Però l'autenticità pura, la purezza di questo momento. Questo, va bene, non basta, grazie.
Buongiorno a tutti. Io non mi sono collegata fin dall'inizio, sono arrivata un po' più tardi e volevo innanzitutto dire che sono molto d'accordo con quanto ha detto questa ultima signora sul fatto che molte persone non dicono ai propri cari che è arrivato il momento di morire. Anche secondo me è molto sbagliato, perché si toglie innanzitutto alla persona che sta morendo la possibilità di vivere gli ultimi momenti, di dire le cose che desidera dire, di fare le cose che desidera fare, se le può fare. Ma ci si toglie anche una grande possibilità. Io ho vissuto questa cosa con mio papà, che è morto ormai da 2 anni, e l'ho accompagnato per tutta la malattia. Proprio c'è stato un accordo fra noi, lui mi ha detto non mi dire mai bugie, e per cui io non gliele ho proprio mai dette, e quando è stato il momento che era vicino ormai alla morte, ne abbiamo parlato tanto, e abbiamo vissuto quegli ultimi mesi con un'intensità e un'intimità che non avevamo mai raggiunto prima. Lui mi ha raccontato tantissime cose della sua infanzia che io non conoscevo, e che io poi ho trascritto in un piccolo libro che ho voluto scrivere in suo ricordo. Per cui ecco, è vero, la morte è un grande tabù, non si vuole parlarne ai bambini, non si vuole parlarne da adulti, si vuole negare anche alle persone che stanno morendo di sapere la verità, e io questo lo trovo davvero sbagliato. Per quanto riguarda la mia paura della morte, devo dire che mi fa più paura la morte delle persone a cui voglio bene che la mia. perché penso che tutto sommato sia più difficile per chi resta che per chi va, malgrado chiaramente anche a me dispiace molto lasciare questo mondo, tutti gli affetti, le cose che potrei fare.
Ma non so se posso parlare io, mi sentite? Mi sentite?
Io sento.
Ah, ok. Allora, io sono Giulia e ho avuto il microfono che non funzionava fino adesso. Non lo so, io mi racconto che non ho paura della morte. Come un salto in un buio, ho paura del salto, questo sì. Sono stata un paio d'anni fa molto vicina a morire e mio fratello continuava a dirmi che sarei morta e che quindi avremmo dovuto parlare. E io lo guardavo con stupore perché ancora ero viva, la morte è un momento così intimo e personale e devo dire preferivo le amiche che mi parlavano invece del qui e ora, io ero viva e potevo, non avevo né speranze né altro, ero lì attenta a vedere che cosa succedeva fra me e il mio corpo, perché mi sentivo come una cosa disgiunta, ero molto emozionata, vivevo molto le emozioni, ma non pensavo alla morte, anche se appunto c'era gente che mi diceva guarda, stai vivendo gli ultimi giorni, l'ultimo periodo, e questa cosa mi stupiva, non mi allarmava né mi dava tristezza, mi dava stupore perché io ero viva, ero ancora viva. Invece volevo, mi piacerebbe sapere come vivono negli altri paesi. Sì, anch'io credo nella reincarnazione, forse questa cosa mi dà un po' questo senso di non paura. Anzi, cerco di immaginare poi in chi, come sarà la persona dove mi rincarnerò. E vedo nei miei tratti del viso e del corpo i miei parenti, come dicevi tu, questo lo vedo. Più invecchio e più vedo che sono simile a mia madre, ho il doppio mento, simile a mio padre, mi si stanno stringendo gli occhi. Vedo le somiglianze fisiche della famiglia. Questo lo noto soprattutto in questo periodo. La cosa che a me disturba della morte attuale sono proprio questa non consapevolezza che una persona se ne va e vorrei che se ne andasse nel silenzio e nella compassione di ognuno, nel sentirsi parte di questo stupore che capita una volta sola nella vita. E invece questi battimano, queste cose che tu dicevi, il presentarsi coi giornali o come se nulla fosse, questo mi dà davvero fastidio. E non so quando è entrato in di moda questo fatto dei battimani, ne so se è per esorcizzare, quindi tu sei morto e io invece sono ancora vivo e viva, batto le mani a me e batto le, oppure se è un battere le mani alle cose vissute insieme al morto, che magari non si è vissuto niente o le emozioni sono state così diverse, che io penso che ognuno nella sua vita è molto solo, anche se è in compagnia. È in compagnia di se stesso e quindi chissà come vivono da altre parti la morte, perché per quel che ne so la si vive con un senso di compartecipazione, cosa che io qui non vedo, è scappata la compartecipazione. Con mia nonna c'era ancora, con mia mamma anche, però poi non l'ho più vista.
Punto. Grazie Giulia.
Prego.
Franco, dici ancora qualcosa.
Intanto ho ascoltato tutte le cose dette, cioè, c'è poco da aggiungere. Volevo leggervi, che sono anche alcune anche un po' allegre, per cambiare un po' il ritmo. Queste cartoline dei morti, alcune. Vi leggo due, tre, un po' più, diciamo, quelle tristi e poi vi leggo quelle più comiche. Allora, la prima fa così. Ho preso la corrente, sono morto fulminato. Stavamo lavorando nel cinema. Il lavoro era quasi finito. Ero appena tornato dalla Svizzera. Ero contento. Uscendo dal bar ho sbagliato strada. Il vento era fortissimo e nevicava. Il cuore si è gelato sotto il cappotto. Mi dispiace per te, ho detto a mia moglie che mi stringeva le mani. Nessuno, quando stiamo bene, ci stringe le mani in questo modo. Nessuno. E adesso quello è un po' più allegre. Sono sempre stato un tipo sfortunato. Il giorno del mio funerale si parlava del funerale della figlia del farmacista, morta il giorno prima. Questa qua dice così. Erano venuti i parenti dalla Svizzera. Antipasto, pasta al sugo, agnello al forno con le patate, frutta e poi la viennetta al caffè e l'infarto. Ancora, ero un prete. Francamente, dalla morte mi aspettavo qualcosa di più. Fumavo 100 sigarette al giorno. A me non è venuto il tumore al polmone. Sono io che sono andato da lui. E l'ultima, così, poi se c'è qualche altra domanda, dice così. Sono morto alle 7 del mattino. Un modo come un altro per cominciare la giornata. Era un po' per cambiare l'atmosfera, no?
Vabbè.
No, perché può essere anche... No, perché questo libro... mi piace far ridere, le leggo tutte le sere.
Sono no, è bello. Alle 7 del mattino.
È un modo come un altro per cambiare. Sì, sì. Allora, adesso ne ho scritto un'altra che dice... Non mi è mai riuscito niente nella vita. Il giorno della mia morte è morto un altro al posto mio. Cioè, no, mi piace appunto scrivere queste cartoline perché un po' appunto mi servono a me per così, esorcizzare la questione. E un po' perché la morte può essere anche così, anche un po', mentre mangi un mandarino, mentre bevi un aperitivo, cioè non è che la morte c'è sempre tutte queste trombe, tutte no, che scivoli del bagno, insomma ci sono a volte anche vicende quasi comiche, no? E quindi è una questione che a parte la nostra morte, che a cui noi non assisteremo, abbiamo questa fortuna e questa sfortuna di poter assistere alla morte degli altri. E quindi è veramente stupido non avere, diciamo così, questo sentimento, perché è un evento così, così enorme, perché questo è veramente, secondo me, l'unica spiegazione è il fatto che per rimuovere la morte abbiamo banalizzato l'esistenza, e banalizzando l'esistenza è una cosa complicata, non la riesci non gli riesce a ridare intensità. Se perdi un euro lo puoi recuperare. Quando appunto banalizzi la tua vita, fai molta fatica poi a tornare a una postura appunto più intensa. Quindi secondo me bisogna appunto coltivare la lettura, gli animi sensibili, i cimiteri, bisogna assolutamente stare legati a quello che ci rende intensi. E non fidarsi invece di tutti quelli che ti vogliono vendere divertimenti, vacanze, cose così, merci, perché quelli là in realtà ti stanno offrendo una sorta di anestesia dall'idea che ti vogliono distrarre, no? dal fatto che si muore, ma distraendoti dal fatto che si muore ti distraggono dalla vita fatalmente. E quindi qualcuno diceva che voleva essere avvisato, che è meglio la malattia che la morte improvvisa. Un grande scrittore italiano, Gesualdo Bufalino, diceva: mi auguro che la morte sia sia un lungo aperitivo, cioè che appunto lui aveva una malattia che gli dava il tempo di mettere a posto i suoi libri e invece è morto con un incidente stradale, no? Per cui tra l'altro non siamo nemmeno in condizione appunto di organizzare la... Per esempio, immaginate se ci fosse un giorno, il sabato, in cui non si può morire. Già cambierebbe completamente, perché quel giorno uno farebbe qualsiasi cosa, no? Si butterebbe dal balcone, per dire, no? E invece noi non c'è un giorno in cui non siamo salvi, in cui siamo al sicuro. E non c'è nessun essere umano, se tu vai nell'ospedale più grande del mondo e ti fai tutte le analisi, nessun medico ti potrà dire, lei entro un'ora sicuramente non muore, no? Non esiste nessuna... non so se c'è qualche medico che mi può dare conferma di questa cosa. Non c'è nessun medico che ti può dire, guarda, io ti assicuro, sono 10:30, tu entro le 11:30 sarai sicuramente vivo. No, ma non perché ti cade un aereo in testa, perché semplicemente non sappiamo quando il corpo cade. E questo è straordinario, questo pericolo. Cioè, anche adesso che col coronavirus vogliamo in qualche modo immunizzare il pericolo, la vita è intimamente pericolosa. Quindi nei prossimi mesi, quando attenzione a non trasformare questo coronavirus in una sorta di immunizzazione di qualsiasi gesto, perché la vita è pericolosa, per cui se scansiamo il virus non scanseremo altre cose. Quindi io direi di affrontare anche questo virus con prudenza, ma senza l'idea di non fare nulla, perché non è un'idea folle. La vita è pericolosa ed è bella perché è pericolosa, altrimenti sarebbe una noia incredibile. Non so se siete d'accordo.
Ma Franco, sì, io sono d'accordo. Ti volevo dire, un po' di tempo fa mia mamma mi ha fatto fare un gioco di scrivere in anticipo il mio necrologio. Volevo sapere se per caso tu l'avevi mai fatto, così ne scrivi.
Ah, ma ad ogni cosa. Ah, sì. Guarda, c'è una poesia che dice, non è il necrologio, però dice una cosa che più o meno... Vediamo se la trovo, ma me l'ero segnata da quella che vi volevo leggere, perché, aspetta, vediamo dov'è, una parola, sai che ma non la trovo, vediamo un po' se la trovo. Comunque è una poesia che dice che noi dovremmo vivere, è incredibile che non la trovo, comunque non l'ho scritto la poesia non la trovo, ma il necrologio non l'ho scritto, però chi lo scrive va bene, è un bel esercizio, ha fatto bene tua madre, no? Non c'è niente di male. Ma bisognerebbe giocare con queste cose. Per esempio, nessuna persona dice, guarda, un amico, ecco, io voglio questa cosa, che c'è di male a dire, mettetemi quella musica quando muoio? Sì, io ai miei figli dico sempre, guarda, queste sono le mie poesie, se dovessi morire, questo è un file su cui sto ancora lavorando, perché è normalissimo che uno può morire. Cioè, non è una cosa così... Quindi, perché non parlarne con le... E perché non pensare che quella persona che tu offendi magari quel giorno, fai un errore, perché quella persona il giorno dopo potrebbe morire per un altro motivo, però in realtà... Tu poi ti ricorderai che quel giorno prima l'hai offeso. Quindi in realtà tutti quanti in qualche modo meritano una sorta di dolcezza, no? Tranne proprio per casi eccezionali, proprio perché tutti quanti sono mortali. Quindi noi dovremmo approcciarci a qualunque essere umano con l'idea che è un povero sventurato come noi. Quindi nella sostanza merita un cenno di rispetto, perché è avviato verso quella roba lì. Invece ce lo scordiamo questo fatto. Anche con i nostri parenti, con i nostri cari. Io conosco persone che hanno litigato con i propri genitori e il proprio genitore magari è morto la sera, il giorno dopo. E queste persone hanno un dolore, no? Molto, molto forte per tutta la vita. Quindi è veramente il caso di considerare questo fatto che siamo tutti mortali. Quindi trattarci con più clemenza. Ecco, io trovo un'inclemenza clamorosa in giro, no? Che è veramente inspiegabile. Cioè, se uno mi pesta i piedi potrei anche dire, ah, scusa, non mi... Ma è quasi un'inclemenza preventiva. preventivata, cioè noi, l'altro è colpevole, no, l'altro è innocente, l'altro è, merita la dolcezza perché deve morire come noi. Poi se proprio fa lo stronzo, magari cerchiamo di difenderci, che lo facciamo notare, ma mediamente ci siamo scordati questa dimensione, appunto. Ma lo stesso pianeta, la stessa Terra è una creatura, diciamo così, a tempo, che, e quindi dovremmo avere cura di venire le sue ferite, no? Perché noi parliamo sempre del nostro corpo, ma noi siamo dentro un corpo più grande che il corpo del mondo. E tra l'altro questa separazione è un po' arbitraria, noi in realtà siamo un pezzo di natura. Certo, camminiamo, c'è la pelle che ci contiene, ma in realtà noi siamo anche, io sono anche nella testa di mia madre, la mia voce adesso sta arrivando nei vostri corpi, e in realtà è tutto un miscuglio, no? Noi non siamo separati, siamo come se fosse un unico corpo, no? E però questa cosa qui culturalmente non ci siamo arrivati, perché c'è tutta una cultura, la separazione, la coscienza, io, tu, lei, quell'altro, Rosa, Concetta, Michelina. No, noi siamo manifestazioni di un'unica cosa misteriosa, tra l'altro, che vibra, che fa delle cose, come io sto parlando, i morti stanno fermi, non si capisce perché, ma insomma è tutta roba buona, la vita, la morte, quello che sappiamo, quello che non sappiamo. Secondo me potremmo addirittura entusiasmarci per il fatto che siamo in questa vicenda così misteriosa, così pericolosa. Ecco, entusiasmarci per il fatto che siamo vivi e mortali. Ecco, questo potrebbe essere interessante. Parlare con voi mi attenua. Non sono mai stato così poco spaventato dal morire come stando in compagnia con persone come voi che, avendo scelto di ascoltare questo dialogo, sono persone che non rimuovono, diciamo, il tema della morte. Quindi, curiosamente, oggi la mia paura di morire è più bassa del solito. Quindi, senza la prova, ma ve lo dico seriamente, ve lo sto dicendo con... Io ho paura tutti i giorni, a tutti ore del giorno, mentre mangio, mentre faccio l'amore, mentre passeggio, mentre studio, sempre. Mentre sto parlando con voi, si è attenuata.
Franco, volevo chiederti una cosa.
Mi avete curato, dimmi.
Ti senti, Franco?
Io non ti vedo. Sento. Ti sento.
Ecco, non capisco perché dici che non accetti la morte. Tu, che mi sembra che in tutte le tue manifestazioni hai questo rapporto con la morte proprio splendido, insomma, proprio di accettazione di esserci dentro. Però all'inizio hai detto io non l'accetto. Allora dimmi perché.
No, no, aspetta, brava, la domanda, io ho detto, è un po' ambivalente, la trovo comunque scandalosa, nel senso, per esempio, io non accetto il fatto che uno esce di casa per andare a comprare le paste per il compleanno della moglie e viene investito da un camion, no? Non accetto che la lucertola è uscita a prendere il sole e gli passa una macchina sopra, cioè... non accetto l'assurdità della vicenda, no? Ma anche della vicenda di un agnello, di un pollo. Poi hai colto bene, d'altra parte questa precarietà la sento come un'occasione, quindi hai colto bene, quindi è ambivalente, sì. C'è un autore che si chiama Canetti che ha scritto molto su questo tema della sua battaglia contro la morte, sul fatto che lui non accettava la morte. Però d'altra parte lui, forse come me, poi in realtà ha festeggiato la vita, ha scritto dei bei libri, è stato uno scrittore importante, proprio grazie a questo fatto che lui aveva questo rapporto così complicato, no, col morire. Quindi io penso che comunque un po' di ambivalenza rispetto a questo tema, io diffido di quelli pacificati, di quelli che hanno sistemato tutto, no? Di quello che è tutto chiaro. Io penso che un'oscillazione al nostro interno tra scandalo e consolazione, secondo me io dico che è così, non mi spavento di essere incoerente. Quindi questa osservazione mi fa piacere che l'hai colta, che l'ho detto proprio all'inizio, che ho questa ambivalenza, quindi grazie che l'hai colta pure tu.
C'è ancora qualcuno che ha voglia di dire qualcosa? Che sono quasi le stesse.
Se posso, mi piacerebbe una parola anch'io. Dunque, io forse sono in coda tutta la serata, volevo ringraziare perché io ho partecipato e e ho trovato delle riflessioni bellissime per me, mi faranno compagnia tanto in questo periodo. La prima, sicuramente la sua, la frase più bella, me la sono veramente appuntata, molto bella, cioè sapere che il morto fiorisce nel mio corpo piano piano col passare degli anni, e questa è una cosa di una consolazione incredibile e vera profondamente. L'altra cosa, volevo ringraziare appunto l'intervento che è stato fatto su quella scintilla, prima non siamo, poi non saremo e nel mezzo siamo una scintilla, e quindi l'importanza che si deve dare a quel tempo di quella scintilla per non avere forse angoscia e paura di quello che non siamo stati, di quello che saremo, di quello che non saremo. E poi l'ultima cosa che lei ha detto sull'ambiente è bellissimo e lo vorrei completare con una piccola mia riflessione sul fatto che veramente noi siamo fatti da polvere stellare e polvere stellare torneremo generando, facendo parte di altra vita in seguito. E questo si ricollega a quel di non essere prima, di essere una scintilla e di essere dopo. Quindi io volevo ringraziare voi tutti per queste cose belle che mi avete dato stasera. Ecco, basta. Grazie ancora.
Io non voglio essere una scintilla. Io voglio un bel funerale e andare in paradiso. Grazie.
Cosa dici, Franco? Ci Sul lasci paradiso. Con un'altra? Se non c'è nessun altro.
Una poesia?
Sì, dai.
Beh, questa è più sulla una poesia così più sullo spavento. Non è proprio sulla morte, però insomma voglio chiudere con questa. Questa si chiama autocertificazione. L'ho scritta nei giorni del coronavirus. Se mi fermano i carabinieri, gli leggo questa poesia. Tremo di paura da quando sono nato e il tremore non si addomestica. Andrò via senza padroni, senza soci di furbizia. Sono qui con i fili tutti scoperti. Scrivo e vivo in bella vista. Appartengo a piccole vicende, al vento e alla neve del mio paese. Sono e sarò sempre fratello degli inquieti, degli incerti. Non mi salverà nessuno e non salverò nessuno. Ma è bello essere liberi e appassionati, aperti al soffio di ogni cosa. L'anima non è nient'altro che una rosa.
Grazie.
Bellissimo.
Finiamo con la rosa, siamo a maggio. Sì. Quindi.
Allora concludiamo così. Ringrazio Franco davvero tantissimo di essere venuto per il nostro Del Caffè. Che dire, ci vedremo a giugno per un altro Del Caffè, forse con Laura, chissà.
Volentieri. Volentieri, perché no? Un piacere.
Vi daremo poi l'annuncio. Sotto braccialetti bianchi vedrete la data. Io volevo salutarvi con la frase che la monaca Pasci, io seguo queste meditazioni quotidiane della monaca di Pomaia, una monaca buddista, stamattina ci ha, no l'altra mattina, ci ha congedato con questa vignetta di Charlie Brown e Snoopy. E Charlie Brown dice a Snoopy, siccome sta facendo sull'impermanenza, un lavoro sull'impermanenza, Charlie Brown dice a Snoopy, Snoopy sai che un giorno moriremo? E Snoopy risponde, sì però non tutti i giorni. E allora questa mia è piaciuta così tanto, perché proprio mi ha dato come l'input per dire, ok, viviamo intensamente tutti i nostri giorni, perché un giorno moriremo, però abbiamo tutto il resto da vivere. Vi ringrazio allora, grazie Franco, non ti vedo.
Grazie a voi.
Ciao. Ciao a tutti, grazie.
Grazie.
Ciao Franco, grazie.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao, ciao.